Ho promesso omelia breve. Voi sapete che spesso i preti feccano con la bugia, e mancano alla parola. Spero di non essere uno di quelli, però è capitato oggi questo Vangelo. Qualche cosa dovremmo dire, no? Su questa misericordia di Dio che getta, come ci diceva Michea nella prima lettura, nel fondo del mare i nostri peccati. Egli non serva per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. La gioia di Dio è manifestare se stesso, Lui è amore. E quindi ecco questo quindicesimo capitolo di Luca, in cui è il capitolo della festa, la gioia di Dio che viene manifestata dalle tre parabole della misericordia, la pecora smarrita, la dramma smarrita e il figlio smarrito. Ma veniamo a questo che è, diciamo, l'apice della rivelazione del Signore, in cui c'è condensato tutto il Vangelo. Questo figlio che se ne va e il padre lo lascia andare, sperpera tutto in un paese lontano. San Giovanni Paolo II, nella sua enciclica sulla penitenza, non mi ricordo come si intitolava, fa proprio una meditazione su questa parabola e tra le altre cose ci ricorda quello che un buon catechista ha insegnato ai suoi, ha da sempre insegnato ai suoi ragazzi, che quando commettiamo, questo lo ricordava Papa Giovanni, San Giovanni Paolo II, quando commettiamo un solo peccato mortale o grave, grave o mortale è la stessa cosa, sono sinonimi, perché qualcuno dice questo è grave ma non è mortale, non è così, grave o mortale, noi perdiamo tutto. No? E ce lo siamo dimenticati e lo si vede dalla banalità con cui commettiamo i peccati mortali, no? Che alle volte nell'incontro in sacramento tu ascolti e dopo aver ascoltato tante cose leggere, chiedi, no? Ma vai a messa la domenica? E qualche volta, ma come, mi hai raccontato tutti questi peccati e questo che è il più grave non me l'hai detto? Siamo riusciti, noi preti, perché non è che possiamo lamentarci del popolo di Dio, il popolo rispecchia i suoi pastori, quindi siamo riusciti a far diventare un popolo di Dio così ignorante e così veramente non curante della legge di Dio. È triste questo, è triste, no? Però ripeto, non è la colpa del popolo di Dio, la colpa è dei suoi pastori. Per questo nella Bibbia ci sono parole durissime del Signore verso coloro che Lui ha incaricato di pascere le sue pecore, le sue. E quindi comprendere come questa figliolanza, questa eredità, questo patrimonio immenso che abbiamo ereditato nel battesimo, basta un peccato grave, un peccato mortale per perdere tutto. Era entrata in auge una cinquantina di anni fa, una quarantina di anni fa, la cosiddetta morale dell'opzione fondamentale, no? Che praticamente non c'è ancora questa idea, no? Perché tutte idee sballate trovano accoglienza purtroppo, no? Qual è questa idea? Dice l'importante è che tu fai l'opzione fondamentale per Cristo, cioè l'importante è che tu ti decidi per Cristo, per il suo Vangelo, per le sue cose, poi se fai anche un peccato grave, un mortale, non fa niente perché c'hai l'opzione fondamentale, no? Ma questi l'hanno formato preti con questa mentalità, no? come quell'altro che dice sì, non commettere impurità, però ecco, l'importante è che lo fai solo con questa persona, no? Ma dove sta scritto questo, no? No. Allora, se uno commette un peccato mortale, rovina tutto, distrugge tutto, tutto il patrimonio lo distrugge. È vero che però il Signore è talmente è buono, misericordioso, che conosce la nostra fragilità, che ci ha dato la confessione. Quante volte potete fare la comunione voi al giorno? Vediamo se lo sapete, perché tante volte me lo chiedono. Dal 1983, dal nuovo codice di diritto canonico, si può fare la comunione 2 volte. Ancora me lo chiedono tanti, no? Durante la celebrazione eucaristica. Quante volte potete confessarvi al giorno?
Al giorno?
In un giorno, quante confessioni potete fare?
Quanto vuoi.
C'è un limite alle confessioni?
No.
Perché non c'è questo limite? Perché non c'è questo limite? Perché il Dio è esigente, ma è comprensivo. Non basta essere comprensivi senza essere esigenti, non è divino, non è divino. È comprensivo perché conosce l'uomo, no? Conosce l'uomo. In questo senso, quando si dice che bisogna essere umani, bisogna avere, ecco, questa benevolenza, no? Ma è esigente perché è divino. Se la Chiesa è solo umana e non è divina, non è la Chiesa di Gesù Cristo. Gesù aveva natura divina e natura umana, no? La Chiesa viene incontro, ti fa rialzare, ti fa andare avanti. E la cosa bella, quello che mi ha sempre a me... come dire, stupito, meravigliato di quanto sei grande, Signore, sono 2 cose. La prima è il Felix Kulp, che nella veglia di Pasqua cantiamo, cioè nulla impedisce, dice San Tommaso, il teologo, no? Questi teologi da strapazzo, San Tommaso dice che è il teologo per eccellenza della Chiesa, che nulla impedisce a Dio, dopo il peccato, di dare beni maggiori all'uomo di quelli che avrebbe avuto se non avesse peccato. Avete capito? No, ripeto. Nulla impedisce a Dio di dare all'uomo, dopo il peccato, beni maggiori di quelli che avrebbe donato se non avesse peccato. Non vi sconvolge questo? A me mi sconvolge il fatto che i cristiani non sono sconvolti di niente, non sono sconvolti di questo, non sono sconvolti che Dio è morto in croce e dissanguato, sono niente gli sconvolge, no? Solo quando gli toccano la pensione o quando gli toccano i soldi, allora sono tutti sconvolti, no? Che ci stanno distruggendo il cuore innocente dei nostri figli a scuola, spudoratamente, senza dirci niente, in questi governanti che ci hanno succeduti in questi anni, che hanno portato la porneia nelle scuole, piano piano, no? Con gli asili sperimentali, con questo, con quell'altro, eh? Non ci sconvolge, questo non ci sconvolge. Però se un prete dice, attenzione che arrivano i castighi di Dio, interviene tutto, intervengono tutti per dire che cosa sta dicendo quello. No? A me sconvolge che Dio ci ami fino a questo punto. No? E questa parabola è una manifestazione di questo amore. Questo figlio che aveva perso tutto, di fronte a quello che gli era successo, sperperato tutto, non gli danno neanche da mangiare, ritorna a casa. Quanti stanno tornando a casa perché lasciati dalla moglie, perché lasciati dal marito? Perché hanno un disastro a destra, un disastro a sinistra. Io gli dico sempre questo, dopo che si sono sfogati, io ringrazio al Signore di quello che ti è successo. Come padre? Lei ringrazia il Signore che mia moglie mi ha lasciato, che mio marito... Sì, ringrazio il Signore che tua moglie ti ha lasciato. Come sarebbe a dire, padre? Ma ci sono i figli... Io sto guardando la tua anima. Se tua moglie non ti avesse lasciato, tu staresti ancora... lontano da Dio, a perseverare nelle tue piccole cose, dimentico di tutto l'amore del Signore, e c'è voluto che tua moglie ti lasciasse, allora se c'è voluto questo, Signore, ti ringrazio. Preghiamo pure perché ritorni. Ma ricordati che se non ti lasciavi, tu eri senza Dio. E senza Dio finisce all'inferno. E allora Deo gratias che è avvenuta sta disgrazia. Capite? Capite? E come diceva in altre parole, in un altro contesto più mistico, i santi, Santa Gemma e tanti altri santi, ti ringrazio Signore che mi hai crocifisso, perché se tu non mi crocifiggevi, io con te non c'è stato. Il mistero della croce è anche un mistero della nostra unione con Dio, perché attraverso la croce noi cerchiamo colui che ci può aiutare, l'unico, a portarla, a sopportarla e a viverla. Se andiamo a cercare la Chiesa perché ci schiodi dalla croce e ci renda la vita più facile, portate all'inferno voi stessi e i pastori che vi acconsentono a levarvi la croce. La tentazione più grossa che c'ha il pastore è di essere umano, no? Di essere umano, di essere comprensivo, a tal punto che alla fine dice sì, ma tanto, ma coraggio, ma tanto stai soffrendo così, ma questo il Signore te lo concede. E permettiamo al fedele quello che Dio non permette. Cos'è che Dio non permette? Dio non permette a nessuno di peccare. A nessuno permette di peccare. Oggi ci sono preti e anche vescovi che pensano che loro possono fare quello che Dio non fa. Dio non lo permette a nessuno, ma loro lo permettono spudoratamente, in un senso di umanità verso questi poveracci che soffrono, e dato che non devono soffrire, allora li aiuti a non portare la croce. Povera Chiesa. La Chiesa è costituita dal Signore per aiutare le persone a salvarsi. E come ci si salva? L'ha detto Gesù, portando la croce, rinnegando noi stessi, portando. Alle volte pesantissime, quando tu ti trovi davanti un giovane di 30 anni, 35, valente, ingegnoso, buono, bello, che poi la moglie l'ha lasciato, o all'inverso, una signora all'inverso, che è lasciata dal marito, ti viene la voglia di dire tutto quello che dicono le brave mamme cristiane oggi? Ma sì, ma rifatti la vita. È venuta una signora che da anni si confida con me che portare il peso di questa figlia, poveraccia, veramente poveraccia, perché è lasciata ingiustamente dal marito con 3 figli, no? Una donna è una cosa pesante, ma per tanto tempo a venire a sfogarsi, io la cerco di consolarla, eccetera. Adesso è venuta tutta sorridente. Che è successo? Ha trovato un compagno. E tu sorridi perché ha trovato un compagno. E tu sei una mamma cristiana. E tu vai a fare la comunione. E tu sei pure responsabile di un gruppo dove c'è la pastorale, c'è questo, c'è quell'altro. Ma dico, ma non ti vergogni? No, non si vergogna. Perché da me chi ne ha la faccia così, no? Ma poi fuori, perché questo? Perché fede non ce n'è. Non è che la fede non c'è, è chiaro che la fede non c'è. Ora, se tu prete non hai il coraggio di dire a questo uomo, ma allora cosa devo fare? Perché poi oggi è una cosa pazzesca, lasciati dalla moglie dopo, non so, dopo una settimana già ne avrebbero 5 o 6 pronte a mettersi, una cosa folle, una cosa no? Cioè, cos'è che devo fare? Dico, figlio mio, se non vuoi andare all'inferno, se vuoi andare in paradiso, devi portare una croce. Questa croce è pesante, attaccati al Signore. È chiaro che se quello non c'ha la fede o non si avvicina al Signore, non incomincia a gustare Gesù, a fare la comunione ogni giorno. Perché quando tu sei nella croce hai bisogno del sostegno. Allora lui piano piano ti aiuta, ti fa capire. Ma è più semplice dire, come alcuni pastori, ma sì, ti aiuto io adesso. Qualcuno, e l'ho sentito con queste orecchie, non vi dico chi è, perché è famosissimo in Italia, anzi, stava anche per salire qualche podio, no? L'ho sentito con le mie orecchie, che lui allora si è avvicinato adesso a questo suo amico e gli dice, non ti preoccupare che io ti aiuto io adesso con questa compagna a andare d'accordo, non come è successo con tua moglie, no? È la Chiesa che aiuta, se facciamo la psicoterapia. No, questa non è la Chiesa, no? E allora la prima cosa che succede a questo povero poveraccio che ha lasciato tutto è che si accorge che è un poveraccio. Mentre prima credeva di essere ricco, a un certo punto si accorge che è un poveraccio. Che a casa del suo papà stanno bene tutti e lui no, e allora comincia a ragionare. Perché quello del piano di sotto ci offusca la mente, il cervello, non ci fa ragionare più. Io lo vedo anche tra preti, non riusciamo più a ragionare, questi non ragionano più. No, cioè uno cerca di farli ragionare, no, no. C'è una gridata, strilla, no, è così, perché, no. Oh, basta, che puoi fare? Finirai anche tu con i porci e poi ti ricorderai di Cristo, che ti posso dire, no? Però, ecco, questo si accorge di quello che è un povero disgraziato che non c'ha neanche da mangiare i porci. E allora dice, ho peccato contro il cielo e contro... E si impara sta papardella, perché se ne impara a memoria, no? Non è che se lui stava bene, non è che diceva questo. È costretto, comprende e torna pentito, pentito, è pentito di quello che ha fatto, sì, ma perché è pentito? Perché sta mangiando quei porci. E capisce, se non avessi fatto questo, non starei a mangiare quei porci. E quindi è pentito, no? Ma non è ancora contrito. Per tornare a casa ci vuole il pentimento dei propri sbagli. Ci può essere un pentimento anche utilitaristico come questo, il Signore è buono, purché andiamo a Lui, no? Purché andiamo a Lui, c'era Santa Maria Maddalena dei Pazzi, credo che è lei, sì, quella che diceva, il padre è un grande pescatore e si mette a pescare sul fiume. Quando vede che i pesci non li prendi, che fa? Va a monte, fa una bella diga e lascia tutti i pesci senza acqua. E li va a prendere così. E poi spiega che cos'è senza acqua. Senza acqua sono i lutti, sono i disastri economici, sono le calunnie, sono le croci e le vicissitudini della vita, che sono strumento provvidenziale del Signore, perché non si muove foglia che Dio non voglia, no. Sono strumento provvidenziale per essere presi dal Signore. E questo fu preso anche così. Torna a casa e lì c'è il padre che gli corre incontro commosso e avviene, che cosa avviene? Avviene una cosa misteriosa, una cosa stupenda, che sto ragazzo sporco, brutto, barbone ormai diventato, sente le guance di suo padre bagnate dalle lacrime della sua commozione. E qui succede qualcosa nel cuore di questo figlio. Ma non sappiamo cos'è successo, perché noi non sappiamo se dal pentimento è passato alla contrizione, non ce lo dice. Come non sappiamo se il figliolo, quello maggiore, sia entrato o no. Perché in realtà in ciascuno di noi ci sono tutti e due i fratelli. Sono tutti e due i fratelli. No. Il fratello rappresenta un'altra parte di noi che vedremo. Come vedete, sono stato fedele alla mia promessa di essere breve. No. E allora, ecco, gli fa la festa, l'anello al dito, cioè è l'erede, rimane eredita il titolo, la dignità, tutto, pure la festa, il vitello. E qui c'è quell'altra cosa, vi dissi, sono due le cose che a me mi sconvolgono, quelle felis culpa, è uno, e l'altra cosa che mi sconvolge, la seconda cosa, è proprio questa, che dopo il peccato, dopo che tu hai perso tutto, umanamente cosa dovrebbe essere? Ricominci da capo, no? Adesso tu hai fallito, avevi tutti sti soldi, eccetera, boom, adesso devi ricominciare, io ti perdono, ma adesso devi ricominciare. Tutti i meriti che hai avuto, con tutte le tue opere buone, con tutte le tue preghiere, che erano i tuoi meriti, che in me avevi meritato, non ci sono più, adesso devi ricominciare da capo. No, no, questo è sconvolgente. Noi abbiamo perso tutto, ma lui ci ridà anche tutti quei meriti, e quelle cose che avevamo prima, perché lui è divino, non è umano. gli ridona tutto. È chiaro che di fronte a questo ragionamento il fratello maggiore dice no, no, questo è troppo. E lì c'è un altro aspetto nostro che ci coinvolge o può coinvolgerci purtroppo nel cammino della nostra vita cristiana, quando noi siamo quelli di dentro, no? E sotto, invidiamo chi se la spassa, invidiamo chi se la vive una certa vita, no? Facciamo i critici, però sotto, il fratello sotto, invidiamo. Se n'è andato a sprecare tutto con le prostitute, eccetera, sotto, a me niente, no? Quello se la spassa, a me niente. Allora, bisogna stare attenti a essere fisicamente nella casa, ma con il cuore fuori. Non si regge molto, eh? Può stare un periodo così, ma poi non si regge. Bisogna stare attenti anche quando sei tu prete, sei tu suora, a stare dentro fisicamente e poi però per svagarti, per avere un momento di relax, hai bisogno delle cose del mondo. Allora c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, no? Se io vivo dentro una certa vita e poi per svagarmi, per rilassarmi, devo vivere certe esperienze, no? Di distrazione mondane, non dico proprio peccaminose, ma ho bisogno di quelle cose perché in fondo il cuore sta con quelli di fuori. Invece dobbiamo stare con il cuore dentro. Stare con il Signore deve essere proprio la mia gioia, no? La mia gioia. Tutto questo è un processo affettivo in cui noi maturiamo nel gioire di quello che gioiva Cristo e di abborrire ciò che abborriva il Cristo. E alla fine allora chiediamoci, ma sto figlio prodigo si sarà convertito? Ma questo figlio maggiore sarà entrato? Non gliene importa niente a Luca di questo, perché Luca vuole sapere da me che sono io il figlio del prodigo, sono io il figlio maggiore, ma tu ti vuoi convertire a noi? Vuoi credere all'amore del padre? Perché il figlio prodigo a quel punto poteva fare pure il suo ragionamento. Mi è andata bene, mio padre si è preso Alzheimer, no? Stiamo dentro, stiamo accorti che non succeda qualcosa, perché ormai io so, quindi mi guarderò bene. Oppure avrà detto, ma io non mi ero mai accorto di st'amore, ma che stupido che sono stato. Ero amato così, mi vuole così bene, io invece me ne vado e tutte le cose sue sono mie. No? E lei si sarà convertito. D'altra parte il figlio maggiore, anche lui, sarà entrato anche lui alla festa, avrà capito. E la domanda che il Signore vuole fare a noi, chiediamo alla Vergine Maria che ci aiuta a dare una risposta, a stare nella casa di Dio non solo fisicamente e belli seduti come voi, comodi, ma anche con il cuore, no? Che stiamo qui perché lo amiamo e perché troviamo gusto, troviamo gioia, troviamo gratificazione nella sua legge, nelle cose sue, nel suo amore, e non vogliamo stare con il cuore fuori. E vogliamo stare dentro, contriti e gioiosi. Amen.